Nicola Penta, ciao, bentornato.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Buongiorno, sai che noi sembra quasi che l'abbiamo fatto apposta, ma invece no. Noi volevamo soltanto riportare a conoscenza di chi non sa o chi non ricorda cosa è successo in quel 2006, ma qua è diventato di un'attualità stravolgente.
Ma vedi, a volte ritornano, no? Mi sembra di rivivere certi momenti, i fantasmi del passato, non so se ricordi quel tale che fu nominato commissario straordinario nonostante
Guido Rossi, certo,
trascorsi nella squadra di Milano, che dopo aver decapitato la Corte federale, la Corte d'appello, fece quella famosa dichiarazione dove diceva appunto sono accaduti fatti gravissimi, come per dire qui bisogna condannare, non scherziamo. Questi sono i fantasmi del passato. Sentire un PM, che comunque adesso ascoltavo questo messaggio di un ascoltatore, ricordiamo che i PM non giudicano, sono i giudici che giudicano, i PM chiedono il rinvio a giudizio, chiedono l'accusa, ma non possono giudicare, per fortuna, perché visti i precedenti, Guariniello, Narducci, insomma fosse stato per loro la Juve sarebbe stata radiata da 30 anni fa. Per cui su questo siamo abbastanza tranquilli. Poi sull'imparzialità dei giudici, questo non lo posso certamente dire io. Io ritengo, insomma, i giudici per quello che fanno, per il ruolo, per la loro intelligenza, per la loro moralità, insomma, siano imparziali. Poi l'imparzialità delle volte è dettata da chi vince e da chi perde, no? È come quando vai da un dottore, che il dottore è bravissimo perché ti ha curato bene, e incontri un amico che è stato curato male, il dottore è scarsissimo. Quindi diciamo che quando si ha a che fare con certi ruoli, appunto giudici, in questo caso appunto anche discorsi di procure federali, corti federali, corti d'appello, collegio di garanzia, dopo ne parleremo anche di questo perché ci saranno dei ritardi notevoli, però è evidente che a volte i fantasmi effettivamente ritornano, ahimè e ai noi.
E naturalmente quando ritornano con partite importanti. Oggi fate molta attenzione a casa, abbiamo tante telefonate però brevi da ascoltare, perché vi spieghiamo cos'è successo, in modo che quando andrete al bar prima del derby d'Italia, di Coppa Italia semifinale, quando vi troverete il tifoso dell'altra squadra che dice delle sciocchezze, voi adesso sarete preparati. E infatti prendiamo il derby d'Italia della stagione 2004. Siamo alla... Dopo 13 giornate appena di campionato, la squadra che poi si prese lo scudetto inappropriatamente grazie all'indagine aveva già 15 punti di ritardo. La Juve vince 2-0 a San Siro, ma finisce 2-2 e l'arbitro diciamo che sbaglia qualcosina a sfavore della Juve. Vuoi fare un'introduzione e poi partiamo con la prima telefonata tra Bergamo e Carraro?
Ma guarda, intanto per completare insomma la giornata, ecco, il 28 novembre del 2004, questa giornata è una giornata come al solito per quello che riguarda il derby d'Italia molto ma molto importante, sentitissima da ambedue le tifoserie, e è evidente che l'arbitro che viene designato, mi correggo, allora c'erano i sorteggi, quindi che venne sorteggiato fu appunto Rodomonti, il quale da molto tempo non arbitrava certe gare perché aveva fatto degli errori, per cui era stato un po', diciamo, non messo in punizione, ma un po' accantonato da quelle famose griglie che prevedevano appunto arbitri internazionali o comunque di prima fascia. Quindi il ritorno di Rodomonti in questa partita molto, molto complicata, perché noi sappiamo, visto anche i precedenti ma anche l'attualità, che è sempre una partita complicata da arbitrare, per cui c'è una prima telefonata e poi andiamo con la telefonata e poi la commentiamo.
E allora sentiamo Bergamo con Carraro che vuole capire chi è l'arbitro del derby d'Italia. Vai.
Pronto?
Sì, dottore, buonasera, sono Bergamo, mi dica.
Come sta?
Bene, lei?
Bene. Chi c'è lì a Juventus?
Rodomonti, Inter Juventus. Avevamo un sorteggio a 5 con 5 che potevano fare la partita. Collina, Bertini, Rodomonti, Farina, quindi il quinto era... Cioè, comunque è stato sorteggiato Rodomonti.
Mi raccomando che non aiuti la Juventus, per carità di Dio, che è una partita delicatissima, in un momento delicatissimo della Lega, eccetera, per carità di Dio, che non aiuti la Juventus, che faccia le partite onesta, per carità, ma che non faccia errori a favore della Juventus, per carità.
E infatti non l'ha aiutata la Juventus, Nicola.
No, in effetti, insomma, il presidente federale, insomma, lì è abbastanza sibillino, dice che non faccia errori a favore della Juventus. Cioè, nel dubbio, l'arbitro, nel dubbio, così come l'assistente, nel dubbio deve non favorire chi è davanti, ma favorire chi è dietro. In questo caso l'Inter, che ha 15 punti di distacco. Ecco, questo è il messaggio trasversale, mica tanto poi trasversale, che manda il presidente federale al designatore Bergamo.
Per cui io non è la prima volta, perché anche riguardo a un'altra partita della Juve col Milan sentimo dire queste cose, insomma.
Esatto. Era un modus operandi quello, cioè in un momento particolare, che dovremmo spiegare poi in un'altra puntata magari, dove c'era appunto l'elezione del presidente della Lega, c'erano insomma delle situazioni abbastanza importanti a livello federale e di Lega, per cui tutto si voleva all'infuori di polemiche su partite e magari dove ci fosse sempre la Juventus coinvolta, perché quando non c'è la Juve le polemiche si placano brevemente, quando c'è la Juventus le polemiche durano mesi, e questo lo so, anzi addirittura anni, vedi il caso Giuliano Ronaldo che ancora oggi se ne parla.
E allora, a tal proposito, Nicola, visto che il designatore, insomma, quello che componeva la griglia per il sorteggio, manco si ricordava che fosse il quinto in griglia, così tanto per dire, esatto. E l'ha fatta a breve, ha detto vabbè, comunque c'è Rodomonti, sentiamo il designatore Bergamo al telefono con la signora Fazzi, che è la segretaria dell'Associazione Italiana Arbitri, che parlano di chi è l'arbitro, di cosa lui ha detto all'arbitro, ma anche al guardaline. Sentiamo Bergamo con Fazzi.
Paolo?
Ecco fatto.
Allora?
Ho parlato.
Come andata?
Molto, 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 molto esplicito.
Ah, con detto, Pasquale proprio?
Sì. Ho detto, io conto anche sulla tua intelligenza, ho detto, perché la telefonata fra me e te, quindi sappi che se poi non mantieni la discrezione dovuta, le conseguenze le paghi te. Dice no, stai tranquillo, ti ringrazio, ho capito, e boh, vediamo se fa la cosa più che chiara,
chiara.
E no. Quindi la stavo a vedere,
è andata, siamo, io sono sicura che vada bene. Speriamo. Poi se vince, che Dio so, io glielo assista, però insomma se deve andare male, che andasse male come diciamo noi, no, come dicono loro. Dai.
Ora do una telefonata anche a Pisacreta, in maniera che ci sia anche per lui. No, che facciamo in bocca al lupo. Mi raccomando, non voglio strascichi, basta, punto.
Ecco. Sì, Pisacreta, sì. A Pisacreta, insomma, non è vero che sta tutto lì, però insomma. No, hai fatto bene. Adesso gliel'hai fatta, ti ha risposto subito.
Cioè, nel dubbio, dopo aver parlato al designatore con l'arbitro Rodomonti e avergli passato il messaggio di Carraro, Nicola, nel dubbio ha parlato anche con guardaline Pisacreta, così è più che chiaro e lo sanno.
E infatti il guardaline se n'è ben guardato di alzare la bandierina nel momento in cui doveva richiamare l'arbitro su quel famoso rigore. Quindi citiamolo brevemente. Praticamente la Juventus a un certo punto va sul 2-0 sul calcio di rigore. Questo rigore è causato da Toldo in uscita su Zalageta. Zalageta chiaramente era nel famoso cono di cui parlano spesso gli arbitri, per cui era da espulsione diretta del portiere, perché fallo da ultimo uomo, e nessuno interviene. Rodomonti darà solo il giallo, quindi la Juventus va sul 2-0, ma l'Inter giocherà tutta la partita poi in 11 uomini. Ecco, questo è il famoso errore da non fare a favore della Juventus, ma qui più che errore di non favorire la Juventus, e qui alla fine sono riusciti nel loro intento.
Esattamente, non c'era il VAR al tempo e non c'era un procuratore con la sciarpa del Napoli che chiedesse i famosi audio mancanti, perché in quel caso sarebbe stato curioso sentirlo, ma non c'è bisogno perché sentiamo le telefonate. E allora dopo la partita sentiamo Rodomonti, l'arbitro, il protagonista, che è a colloquio telefonico con Bergamo. Cosa si dicono dopo questa bella partita? Sentiamo Rodomonti con Bergamo.
Pronto?
Pronto, Paolo Pasquale sono.
Pasquale, allora sono soddisfatto?
Bene, no? Sì, poi, molto. Poi sinceramente
vabbè, io stato il poi meglio. Si vedrà il rigore, ma non ti preoccupare, la prestazione è eccellente. Poi lì se qualcuno dirà giallo, qualcuno dirà rosso, noi diremo la nostra, non ti preoccupare di niente.
Vabbè.
La partita l'hai fatta bene, coraggiosa e... Puoi essere veramente soddisfatto della prestazione che hai dato, credimi.
Ti ringrazio.
Te lo dico con molta sincerità.
Ti ringrazio.
Sono molto soddisfatto.
Va bene. Io bene. Ho fatto il meglio che potevo.
Sì, sì, ho visto, hai speso molto. E...
Qui abbiamo un arbitro un po' remissivo e un disegnatore molto contento che non ha fatto danni a favore della Juve.
Ah, beh, assolutamente. Beh, qui diciamo che la telefonata è perfetta, nel senso che l'arbitro dice ho fatto quello che dovevo fare, non ho commesso errori, quindi mi sono completamente adeguato a quelle che erano le direttive, per cui tutti contenti, tutti felici, perché poi alla fine chi è stato penalizzato? È stato penalizzato la Juventus.
Quindi esatto, evidente... noi ricordiamolo sempre che queste telefonate, queste puntate che facciamo su esempio di alcune partite è per far capire a casa, perché magari qualcuno sai se lo dimentica, ma l'accusa è che c'era un sistema, come oggi anche allora, l'accusa è che c'era un sistema Juventus, mentre noi stiamo vedendo che i protagonisti del sistema sembrerebbero leggermente contro.
No, ma bisogna chiarire un altro aspetto, che queste telefonate che stiamo ascoltando non sono state prese in considerazione. Questa è la cosa più importante e più allucinante, che queste telefonate vengono fuori a distanza di 3 anni dal famoso 2006. Quindi è evidente che dopo 3 anni che sei stato radiato, che hai avuto la penalizzazione della Juventus in B e tutto quello che ne è conseguito, cosa te ne fai di queste intercettazioni? Cioè, oggi ne parliamo e io non vorrei che nell'attualità succedesse la stessa cosa.
Esatto, poi lì ci andiamo sull'attualità perché è importante il parallelo. Chiudiamo con un'altra telefonata, anzi la penultima di questo blocco, sul derby d'Italia di quel famoso 2004, tra i due disegnatori, quindi Pairetto e Bergamo che si confrontano dopo la partita.
Pronto? Ehi, da Paolo. Oh, Pasqualino sta facendo bene.
Però questa era espulsione.
No,
come no, Paolo?
Si allargava dentro
il 100%, Paolo.
Ma si allargava sulla sinistra.
No, no, si è allargato di un mezzo metro, Paolo. Dai, non scherziamo, vabbè, perché questo qui è espulsione.
Vabbè,
va bene uguale perché ha fatto gol, eccetera. Ma questo la mette dentro 100 volte su 100.
Ma si allargava sulla sinistra, dai.
Ma si è allargato di mezzo metro sulla sinistra, Paolo. Non è che stesse andando tutto a sinistra che non poteva segnare.
Non andava verso la porta, dai, si è allargato tutto,
no?
abbiamo sempre detto quando si allargano.
No. Assolutamente. Ma no, Paolo, questo, un conto è se uno è largo, questo qui era davanti alla porta, si è allargato a sinistra per tirare intorno al portiere.
Si è allargato sulla sinistra.
Non può andare dritto, che se va dritto c'è il portiere.
No, vai a prenderlo con due giocatori che ti stavano ritornando in porta.
Ritornano perché questo lo mette giù. Ma nel momento in cui lo mette
lui la palla la larga,
di metterla dentro se non lo mette.
Sì, ma si allarga sulla sinistra anche, dai. Non è una chiara, netta posizione centrale.
Riguardalo bene, ma questo per me è rosso,
Ma io no, a me l'impressione me l'ha data giusta.
No, a me no proprio.
Allora, vediamo se il super arbitro Collina dei tempi, al telefono con Bergamo, lo convince il super arbitro che era rosso. Sentiamo Collina con Bergamo.
Pronto?
Paolo, ciao, ti stavo richiamando sul numero di casa.
Ah, mi hai chiamato, sì, appunto.
Ti stavo chiamando, poi dico, lo chiamo a casa così si sente meglio perché magari da tutte e due. Bene, mi sembra, a parte...
Sì.
Come ti sembra, Toldo? No, secondo me è rosso pieno. Proprio rosso pieno. però sai, non capisco che non è che non è facile.
Lui si allarga un po',
no, è
a tre metri,
gli fa gol, anche perché la palla lui se la gioca molto corta, non è che se la allunghi molto, lui se la gioca proprio corta e non è rosso, cioè poi che sia, che non sia giusto,
se Maria
è
indietro, no,
ma poi se Zalaieta tira De Maria, se Maria non è mica portiere, cioè non lo può mica usare, non può mica usare le mani,
no, vabbè, certo.
Poi, cioè, è un difendere, per modo di dire.
Niente, insomma, anche Collina ci prova, Nicola, però Bergamo non cede.
Beh, no, all'inizio, insomma, quando dice questo, insomma, gli fa capire che c'ha un dubbio, però non si può esporre come fa prima con l'altro designatore Pairetto, sapendo bene che Collina, insomma, ha quel valore, quel famoso valore, per cui deve accettare la decisione finale, che è quella del rosso diretto, ma non c'erano dubbi, anche perché per il famoso coro di cui parlano spesso appunto gli arbitri, che quando tu rientri in questo cono davanti alla porta è sempre espulsione. Se invece ti allarghi, come appunto sosteneva Bergamo, ti allarghi molto, esci da questo cono e di conseguenza non c'è più questa predisposizione al rosso diretto.
Allora, però questo per dire a casa che quando oggi vedono tre moviole finita una partita, no? O i programmi televisivi con le moviole, che uno dice giallo e l'altro dice rosso, lo facevano anche allora i due designatori, e quindi oramai vale tutto, non sono più oggettive le decisioni arbitrali, ma sono molto soggettive. Però abbiamo visto il crescendo di questa partita con i protagonisti, mi viene da dire, attualizzando ad oggi, sarebbero telefonate dal valore confessorio.
Beh, oggi direi di sì, ma ecco, ricordiamo però sempre che stanno parlando, nel caso dei due designatori, due signori che sono stati accusati di essere i promotori di questa associazione. Cioè, e questa è una telefonata genuina, non è una telefonata artefatta. Cioè, si sente dal tono, dal modo dal gergo che utilizzano, cioè, che sono due professionisti che si stanno confrontando su un'azione. Su un'azione di gioco che ha visto coinvolto da una parte appunto una squadra, dall'altra un'altra squadra, e un arbitro che ha preso una decisione che poteva penalizzare una squadra e favorirne un'altra. Per cui questa telefonata, per quale motivo non è stata presa da chi indagava e portata ad esame degli inquirenti? Perché è una telefonata talmente evidente, cioè talmente naturale.
Certo, perché nel suo riassunto, o meglio sunto, che cosa ci spiega? Che la Juventus, che è in vantaggio per 2-0, non ha l'arbitro che espelle il portiere, e io adesso gli rimanderei a distanza di anni il video a tutti per farlo vedere, perché è talmente chiara occasione gol quella che era rosso, proprio indiscutibilmente, ma perché non lo fa? Perché è stato indottrinato prima che nel dubbio, nella sua testa, no, non deve farlo la Juve, e quindi nel dubbio lì si guarda bene da prendere un provvedimento che poteva chiudere la partita a favore della Juve.
Ma assolutamente sì. Beh, allora, sia ieri che oggi c'è un minimo comune denominatore, che se perde la Juve sono tutti felici, questo è il concetto, per cui il designatore nella testa sua c'era che non favorire la Juventus voleva dire non avere polemiche. Quello che un po' è successo anche oggi, perché vogliamo ricordare un attimo, uscendo dal discorso intercettazioni, cosa sarebbe successo se il caso VAR di Salernitana, Juventus Salernitana, cosa sarebbe successo se fosse accaduto a Roma una cosa del genere? Cioè, avrebbero chiesto l'abolizione del VAR e la squalifica dei soggetti coinvolti.
Sì, e la radiazione della Juve, immagino.
Con la Juve tutto normale. Con la Juve è tutto normale, questo è, e succedeva ieri e succede anche oggi purtroppo, e questo non dobbiamo togliercelo dalla testa, cioè essere juventini vuol dire essere con il 50% dei tifosi italiani, ma tifosi anche, perché ricordiamo che gli arbitri sono tifosi, i giudici sono tifosi, i PM sono tifosi. Quindi
e ce ne siamo resi conto in questi giorni. Nicola, vogliamo andare proprio sul sistema, anche diciamo allargando cosa che poi adesso spieghi tu sarebbe successo alla fine di quella stagione, e vediamo se Carraro, che parla con Bergamo in quest'altra telefonata su Juve Milan, magari ha dei toni diversi o cosa capita. Sentiamo Carraro con Bergamo su Juve Milan.
Pronto?
Sì, dottore, sono Bergamo. Buonasera.
Come sta?
Bene, lei?
Bene, la Roma neanche se gioca in 15 contro 11 riesce più a vincere la partita.
Di più non si può fare. Ma dobbiamo riprovarci. Vabbè.
Senta, volevo dire una cosa. No, ma cioè, la domenica non mi è sembrata andata male. Ma come va a finire qui questo sto cazzo di partita? Mi raccomando, glielo ripeto, Juventus Milan, per carità di Dio, deve essere, deve essere il campo che decide.
Mi auguro che vada a collina.
Senta, ma quando decidiamo noi su questo campionato del mondo, chi va tra Rosetti e De Santis?
Il prossimo anno.
Ah, si decide il prossimo anno?
Sì, a febbraio.
Devo dire che sanno tutti le cose. Prima si dimentica l'arbitro designatore, poi Carraro non sa quando decidono. Però ancora sei ricascato, per carità di Dio,
ripeto, anche il presidente federale di allora aveva questo incubo perenne, che la Juventus nel dubbio fosse favorita. Cioè, purtroppo così come si fa, non si può vivere così, no? Per quello che io dico sempre, i tifosi juventini si devono abituare che anche gli arbitri e gli assistenti vivono con questo incubo, lo vivono ancora oggi, sono terrorizzati quando arbitrano la Juventus. Sono terrorizzati, e io ne conosco alcuni di arbitri di allora, ma anche di oggi, e chiaramente loro dicono, sai, quando c'è la Juventus di mezzo devi stare attentissimo a non fare errori a favore della Juve. Quindi anche nel caso in cui l'arbitro vedesse un qualcosa che potrebbe sfavorire la squadra avversaria, la Juventus è sempre penalizzata, sempre, perché ce l'hanno nella testa. Loro vivono con questo incubo perenne che si trasmettono di anni in anni, e noi dobbiamo convivere con questo loro incubo.
Quella stagione poi porta a un epilogo finale contestato. C'è una telefonata che adesso andiamo a sentire tra Collina e Bergamo sulle partite finali e su cosa succede, sulle c'è Parma che è decisiva. Vuoi fare l'introduzione prima o la sentiamo e spieghi dopo?
No, spiego brevemente quello che succedeva allora, quando si trovava nelle fasi finali del campionato. Praticamente in quell'anno c'erano più squadre coinvolte. È evidente che la scelta di chi inserire in griglia era molto, ma molto complicata, perché avresti dovuto destinare più arbitri internazionali in più partite, ed era una scelta che non era facile da decidere. Per cui è evidente che in questa telefonata ci sono queste due partite da analizzare, e il designatore le analizza con l'arbitro Collina, e ascoltiamo cosa si dicono.
Ascoltiamo allora Collina con Bergamo, vai.
Fiorentina Brescia è decisivo, ma Lecce Parma è ancora più decisivo.
Può essere, perché anche quella può determinare. Poi chiaramente si è l'Atalanta.
L'Atalanta è retrocessa,
però sai devi sempre vincere, per cui
quello non c'è dubbio, sì, però ecco, non ci voleva, via. Dai.
Sicuramente amareggiato,
mi hanno chiamato da Firenze, ci sono contestazioni di piazza, sai, sono strumentali quanto vuoi, però l'errore più clamoroso di tutto l'anno è questo.
Perché poi
rigori dati non dati, vabbè, insomma, e quello di Stefano Papi, palla dentro che non si sa chi è stato in campo, che tanto non la vede nessuno, quindi sono tutte cose
chiaro che questo qua, la penultima di campionato, è chiaro che determina o può determinare la situazione.
E poi gestita male lì per lì, perché non hanno fatto quel lavoro magari psicologico che l'avrebbe portato
fuori.
Sì.
Oh, io ci vado a Firenze domenica, tanto mi vogliono bene là, per cui ci vado, no. vado a fare il parafulmine.
Vai a fare il parafulmine a Lecce.
Beh, io preferirei Firenze che è più vicino, devo essere sincero, però va bene uguale.
Veloce, eh?
No, certo.
Allora, sarebbe stato bello che Collina avesse fatto il parafulmine in quella giornata di Perugia, con tutta la pioggia che scendeva, invece no. Ma scusa, non c'erano mica le designazioni al tempo? Perché il designatore Collina decidono dove lui deve andare al telefono?
È evidente che lì c'erano le famose preclusioni, per cui un arbitro non poteva arbitrare, come detto, per sei volte, più di sei volte la stessa squadra, non poteva arbitrare la squadra dove lui era residente, per cui attraverso tutta una serie di preclusioni venivano inseriti in griglia gli arbitri che alla fine non potevano dirigere quella partita. Per cui Collina viene in qualche modo, come poi la partita Milan-Juventus, che Collina fu inserito in griglia dove al 99% sarebbe uscito lui, come poi successe. Però fanno riferimento alla partita precedente, che è quel famoso Lazio-Fiorentina, dove l'arbitro Rosetti non vide questo fallo di mano del giocatore della Lazio sulla linea di porta, e per cui la Fiorentina verrà pesantemente penalizzata, e infatti Bergamo dirà appunto che è l'errore più grave di tutto il campionato dell'arbitro Rosetti, che gli costerà, cioè gli sarebbe costato, se non fosse accaduto appunto Calciopoli, la convocazione ai mondiali a favore di De Santis, perché è evidente che un errore così, così grave avrebbe in qualche modo implicato nei suoi confronti la mancata convocazione come arbitro ai mondiali. Quindi quella partita finirà 1-1, la Fiorentina viene penalizzata perché avrebbe potuto vincere con la concessione del calcio di rigore, e invece questo non accadrà. Quindi la Fiorentina si ritrova l'ultima partita a giocare con il Brescia, e l'unico risultato è la vittoria, altrimenti si sarebbe trovata coinvolta in un vortice che poi ha determinato appunto, ricordiamo, l'ultima partita, uno spareggio tra Bologna e Parma, e è evidente che quella partita è importantissima per Bergamo, perché come dice appunto lui nella telefonata, ha ricevuto tanti messaggi da Firenze dove ci sono le contestazioni di piazza, per cui bisogna assicurare comunque un arbitro al di sopra di ogni sospetto, per cui quindi con un gioco di magia Collina andrà ad arbitrare Fiorentina-Brescia, che terminerà 3-0 per la Fiorentina. Il Brescia non farà un tiro in porta perché non passerà la metà campo, forti polemiche.
Incredibile,
anche da
incredibile
parte.
Come poi alla fine.
Sì?
Incredibile come poi alla fine si verificano delle cose per fortuna, poi no? Mi pare di capire.
Certo. Poi nell'altra partita, quindi quella citata appunto da Bergamo, è Lecce-Parma, che finirà 3-3. E dove De Santis, l'arbitro De Santis, poi verrà incolpato di aver in qualche modo influenzato quel risultato finale, perché c'erano altri motivi, ma sarebbe troppo lungo spiegarlo.
No, certo, ma non ce l'abbiamo qualche intercettazione di quella giornata famosa a Perugia? No, non ci sono.
No, purtroppo quelle lì non erano oggetto di indagine.
Perché sarebbe stato curioso, secondo me, molto curioso. Senti, vogliamo chiudere col sorriso? Sentiamo magari l'arbitro De Santis, che poi è il super protagonista di tutto questo movimento anti con il designatore. Sentiamo De Santis con Bergamo e poi vi diciamo perché.
Blasi non è un giocatore da Juventus, no. Medved è fuori forma,
Piero
non prende palla, e sono troppi che sono un po' di condizione, purtroppo.
No, infatti, proprio di vedere che fatica, ma due o tre volte c'era Cruz, non riuscivo a tenere Cruz, Paolo.
Sì, sì. Il gol che ha fatto?
Ma questo ha fatto un gol. A parte sì, Buffon,
chi difendeva non si è mosso.
Non è saltato.
Capito? Come fa? In area di rigore non salti su un
poi cross. Aspetta, e l'altra palla che uguale non è saltato, quello gli ha stoppato di petto, si è girato. E poi perché, cioè questo è Cruz, non è che sia un fenomeno.
Sì.
Ma Paolo, se tu vai a vedere che negli ultimi minuti non riuscivano a togliere palla a Vieri, che Vieri è impensionato a questo momento. Cioè, questo stoppava, la metteva per terra, o gli davano i calci, o altrimenti riuscivano a mettere palla per terra.
Ma speriamo bene. Oddio, anche Milan ha giocato male, ha vinto 1-0 per il rotto della cuffia. Quindi,
vabbè, comunque Paolo, l'importante è che questo è andato bene, sennò sai che cazzo.
Massimo, te se no, esci quello con campionato noto
così
di più,
ma che scherzi?
Perché Nicola ridono? Perché se la ridono? Cos'è successo che li fa ridere tanto questi ragazzi? Perché ha perso la Juve, quindi voglio dire, il designatore che chiacchiera alla fine della partita che la Juve ha perso con l'arbitro De Santis, che secondo l'accusa è il sodale della cupola juventina per taroccare le partite e indirizzare le partite del campionato, invece è andata bene, ha fatto il suo dovere, la Juve ha perso e se la ridono. È giusto, Nicola, ridono perché ha perso la Juve.
Ma certo, certo. E come mai questa telefonata non è stata portata, non è stata... trasmessa, non è stato chiesto appunto la trascrizione dei periti in tribunale per ascoltarla, come mai? Io purtroppo oggi devo pensare male, cioè non posso pensare altro, queste sono telefonate che sono influenti, sono telefonate che qualcuno allora definì telefonate che ad un certo punto avevano cambiato in qualche modo la loro traiettoria, cioè se prima c'era qualcuno che doveva lavorare per determinare certi risultati a favore, dopo, venuta a conoscenza magari di qualcosa che tramava contro di lui, cambiava in qualche modo registro. Questo è stato quello che poi ci hanno fatto intendere, no? Come per dire, ma tu prima facevi quello che dovevi fare, quando hai saputo che ci poteva essere qualcosa contro di te, hai sterzato, hai svoltato. Purtroppo noi dopo abbiamo dimostrato che questo assolutamente non era vero, perché tutti i documenti che abbiamo prodotto in tribunale dimostravano che l'avviso di conclusione indagini è arrivato esattamente il giorno dopo la vittoria della Juventus a Milano col Milan, quindi l'8 di maggio era il giorno della partita e il 9 di maggio sono stati firmati la conclusione, l'avviso di conclusione delle indagini, per cui tutto quello che è stato precedentemente prodotto era genuino. Tutte le telefonate, compresa questa, sono state ritenute genuine, solo che sono uscite un po' troppo tardi. Oggi, come ho già detto anche l'altra volta, ci troviamo davanti a un avviso di conclusione indagini, per cui da parte della Procura di Torino, l'invio degli atti alla procura sportiva, se non il giorno dopo, una settimana dopo, la Juventus che si deve difendere e ha pochissimi giorni per leggere questi atti, potrebbe esaminare tutte le pagine, le 14.000 pagine, ma voi rendetevi conto cosa vuol dire leggere 14.000 pagine. Sono lavori che richiedono del tempo, per cui c'è questo sbilanciamento, purtroppo c'è e ci sarà sempre, a meno che qualcuno non decida, il ministro spero, di mettere mano appunto alla giustizia sportiva facendo una riforma. Cioè, cosa vuol dire facendo una riforma? Vuol dire che nel momento in cui c'è la procura che chiude le indagini su un caso specifico, bisogna attendere la conclusione di quel procedimento, cioè non si può andare sotto processo solo ed esclusivamente con gli atti dell'accusa, non si può, perché siamo sbilanciati, non ci possiamo difendere, nessuno si può difendere da questo. Ecco perché urge la riforma sportiva. Urge per questo motivo qui. La giustizia sportiva deve andare in parallelo con quella ordinaria. Non può essere sommaria. Non può, perché poi succede che Moggi non ha mai chiuso Paparesta nello spogliatoio, ma Moggi è già stato radiato. Questo purtroppo deve rimanere in testa a tutti, che alcuni fatti che oggi danno per acclarati potrebbero poi domani essere fatti mai realmente accaduti. Tengo a precisare.
E tu intanto sei condannato. Tanto è vero che oggi, insomma, questo caos che è venuto fuori, no, con i video riscoperti dalla rete sul pubblico ministero Santoriello, che in un convegno, no, pubblico dice, fa questo distinguo abbastanza grave, no? Cioè dice da tifoso amo Napoli, ma da PM, quindi da indagatore, da accusatore, sono anti-juventino. Ci riporta a quello che è stato anche quel 2006, e cioè anche chi accusa e chi indaga ha una sciarpa al collo.
Vabbè, purtroppo è così, l'ho anticipato anche prima, cioè non possiamo pretendere che se uno ha un ruolo anche importante, che può essere un giudice, può essere un PM, ma può essere anche, come ho detto prima, un dottore, può essere un professore universitario, cioè non possiamo pretendere che questo non sia tifoso. Il problema del tifo è che il tifo è una fede. Per cui ci sono i tifosi e poi ci sono gli ultras. Allora, se tu cadi nelle mani di un ultras, che sia un giudice, che sia un PM o che sia non so cosa, tu devi purtroppo sei costretto a sopperire. Cioè, come fai a salvarti? Se uno ti dice le stesse cose che tu ascolteresti in un bar o in un covo di anti-juventini, che sperano che la Juve sia radiata, sperano che la Juve vada in B, dicono che la Juve ruba. E allora, se tu senti le stesse cose da parte di chi ha un ruolo istituzionale, che non dovrebbe neanche mai pensarle certe cose, se non che, sempre il solito discorso, ultras, tifoso, appassionato, cioè c'è un distinguo, no? L'appassionato, il tifoso e l'ultras. È un distinguo netto. L'ultras va oltre tutto, questo è il pericolo, per cui l'ultras del 2006 andò oltre, perché per essere sicuro di condannare la Juventus eliminò tutti i giudici, mettendone altri che hanno eseguito l'ordine. Questi sono ultras, cosa vogliamo fare? Cioè, purtroppo se non ti difendi con le unghie e con i denti, ma qui bisogna difendersi. Cioè la difesa va fatta non abbiamo fiducia nella giustizia. Certo, uno ha fiducia nella giustizia, però quando ci sono certi fatti, uno deve andare oltre, deve dire no, a sto punto no, non ci sto. Perché l'imparzialità dov'è? Dov'è l'imparzialità? Adesso ho letto anche di questi componenti del collegio di garanzia, cioè uno è tifoso di quello, l'altro è tifoso di quell'altro, l'altro ha fatto l'ultra, cioè, qui c'è uno sbilanciamento totale, quindi io sono molto preoccupato di queste cose, non so te, ma io sono molto preoccupato.
No, ti dico la verità, ero più leggero fino a questo tuo ultima, diciamo, questa tua ultima considerazione finale. Adesso sono un po' più preoccupato.
No, ma poi bisogna leggere. Io ieri ho letto diversi articoli. Uno mi è rimasto abbastanza impresso. Un articolo sul Corriere dello Sport, che se mi dai un secondo
vai.
Riesco anche a...
Beh, oggi, allora, oggi ce n'è un altro, a proposito dell'informazione, lo dicevo all'inizio di puntata, meraviglioso, perché a differenza di quell'estate, e poi è una cosa che te la volevo chiedere questa, a differenza di quell'estate del 2006 che non c'erano i social come oggi, oggi i social fanno il lavoro magari di chi non lo fa, anche dei giornalisti, e quindi insomma i tifosi della Juventus via social hanno fatto quel lavoro lì. E allora la controparte comunicativa ha subito detto, i tifosi della Juve che millantano, 500.000 disdette alle televisioni, invece sono 6.000. E oggi improvvisamente DAZN manda in giro un'offerta col 30% di sconto. Quindi forse c'ha ragione i tifosi della Juve, capisci Nicola?
No, capisco bene. Qui poi ci sono, diciamo, la controparte che ha i suoi sicari, pseudo-giornalisti che sono anti-juventini per natura, che vivono la loro vita solo per attaccare la Juventus. Non cito i nomi perché non voglio fargli pubblicità. Alcuni non pagano le tasse, vanno all'estero a vivere e scrivono e guadagnano ancora in Italia. Cioè questi personaggi che sono infimi, sono personaggi che chiaramente non dovrebbero neanche aprire bocca, però purtroppo ci sono e dobbiamo tollerarli. Io vorrei leggere brevemente appunto questo articolo sul Corriere dello Sport, dove si cerca in qualche modo di rigirare la frittata. Allora, praticamente questo è un articolo a firma Joe Marr, non cito per intero il nome perché, ripeto, non voglio fare pubblicità, articolo sul Corriere dello Sport di ieri. Allora, tifo, sul web intanto è partita la caccia spietata al giudice tifoso. Diversi componenti delle varie sezioni del collegio, così come della Corte d'Appello, sono campani. E il teorema più in voga in queste ore è il collegamento diretto tra il tifo calcistico per il Napoli e un'ipotetica volontà di affossare la Juve. Un teorema che il mondo della giustizia sportiva e ordinaria rifiuta apertamente e convintamente, ritenendolo costruito ad arte per avvelenare il clima, oltre che offensivo nei confronti della professionalità dei giudici. E così i fan juventini se la sono presa con il PM Santoriello e pure con Vincenzo Cesaro, componente della sezione prima del Collegio di Garanzia, che ad aprile 2021 in un post su Facebook aveva pesantemente criticato il club bianconero e la storia della famiglia Agnelli. Finiti nel mirino pure Marcello Del Duca, Tamayo, ex dirigente del Napoli, e Piergiorgio Malfezzoni, entrambi componenti della prima sezione. Anche i vertici degli organi politici FIDICI e CONI si dicono preoccupati in merito ad una campagna d'odio che potrebbe creare fastidiose pressioni agli organi giudicanti. Ecco, questo signore dice praticamente che c'è un teorema, cioè ci sarebbe un teorema appunto che i tifosi della Juventus starebbero in qualche modo cercando di influenzare il procedimento, facendo passare alcuni soggetti per quello che in realtà non sono, perché sono dei professionisti esemplari che assolutamente sono imparziali. Questo è, diciamo, il succo di questo articolo. Quindi ci ritroviamo appunto dalla parte di quelli che sono, come dicono a Napoli, cornuti e mazziati.
Esattamente, cioè, e soprattutto la parola odio non l'hanno pronunciata i tifosi della Juve, certo, ma qualcun altro.
Ma poi io chiederei a questo signore, chiederei a lui, se dovesse in qualche modo incappare nella sua vita, in qualche modo ad un procedimento nei suoi confronti da parte della magistratura, e si trovasse davanti un PM o un giudice o un qualsiasi soggetto coinvolto che dicesse le stesse cose che hanno detto questi signori nei confronti della Juventus, lui cosa penserebbe? Perché questa è la domanda da fare.
Sì, penserebbe male, Nicola, penserebbe male come tutti i tifosi della Juventus, che nel salutarti e ringraziarti e darti appuntamento a giovedì prossimo, dove le vedremo ancora delle belle, cioè ti ergono un monumento via messaggio per quello che stai facendo e per cose che loro non sapevano. Quindi grazie Nicola Penta.
No, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Io spero di essere, insomma, con le nostre, perché poi dimentichiamo che con noi ci sono state altre persone che hanno contribuito alla ricerca di queste intercettazioni, un lavoro che è stato un lavoro di anni, che però, ripeto, oggi ci insegnano tante cose e spero che insegnino tante cose anche chi in questo momento è delegato a difendere la Juventus, a difendere la società, perché bisogna trarre sempre insegnamento dai fatti accaduti, e quindi e la storia è importante come sempre, e io spero che questo possa servire, e io sono a disposizione.
Grazie Nicola, giovedì prossimo.